Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Russia ha pieno rispetto per sovranità e integrità territoriale dell'Iran su isole del Golfo Persico. Erdogan apre l'incontro con Assad, respinge il ritiro delle truppe dal nord della Siria. Crimini contro palestinesi, piattaforma online per denunciare Israele. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi mercoledì 19 luglio 2023, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Conoscere Islam. A tra poco. La Federazione della Russia non ha dubbi sulla sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica Islamica dell'Iran e le rispetta pienamente. Così il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov durante una conversazione telefonica con il suo omologo iraniano Hossein Amir Abdullahian. Le parti durante questo colloquio che è avvenuto ieri sera martedì hanno discusso, hanno parlato oltre le questioni di interesse comune delle relazioni bilaterali regionali, nonché sulla necessità di rispettare l'integrità territoriale dei paesi della regione. Il riferimento è la presa di posizione di Mosca per bocca di Lavrov, è arrivata proprio una settimana dopo che Mosca ha approvato una dichiarazione del Consiglio di cooperazione del Golfo Persico che sembrava sfidare la sovranità dell'Iran sulle tre isole di grande e piccolo tombe Abu Musa, tre isole iraniane. La dichiarazione ha anche sollecitato una risoluzione attraverso negoziati bilaterali oppure citare in giudizio presso la Corte Internazionale di Giustizia in conformità con le norme del diritto internazionale della Carta dell'ONU. La mossa ha suscitato forte polemica, la protesta da parte di Teheran. Il Ministero degli Esteri iraniano ha convocato l'ambasciatore russo a Teheran, Alexei Dedov, per manifestare l'obiezione della Repubblica Islamica dell'Iran alla mossa e alla approvazione russa alla dichiarazione dei paesi arabi bagnati dal Golfo Persico. Il Ministero degli Esteri iraniano ha ribadito che le tre isole nel Golfo Persico sono parte integrante dell'Iran e ha poi invitato la Russia a rivedere la sua posizione in merito. Il presidente turco Erdogan dice di aver chiuso la porta, di non aver chiuso la porta ai colloqui di pace con la Siria di Bashar Assad, che è aperto ad un incontro con il suo omologo siriano come parte degli sforzi di normalizzazione tra i due paesi. Erdogan ha rilasciato la dichiarazione lunedì sera mentre parlava con giornalisti all'aeroporto di Ataturk ad Istanbul prima di partire per il suo tour diplomatico di 3 giorni nei paesi arabi bagnati dal Golfo Persico, Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Possiamo tenere un incontro a quattro con Siria, Russia e Iran e sono anche aperto e disposto ad incontrare Assad, sono le parole di Erdogan. Ciò che conta qui è il loro approccio nei nostri confronti, ha proseguito il leader turco. Erdogan ha sottolineato che la Turchia non ha mai chiuso la porta alle discussioni con il governo siriano, aggiungendo tuttavia o definendo inaccettabile la condizione posta da Damasco per tenere un simile incontro. Poi si è riferito alla possibilità che la Turchia possa ritirarsi dalle aree del nord della Siria. Erdogan ha affermato: stiamo combattendo contro il terrorismo lì. Come possiamo ritirarci quando il nostro paese è sotto la continua minaccia dei terroristi lungo il nostro confine? Ci aspettiamo un approccio equo. All'inizio dell'anno il presidente turco ha detto che potrebbe incontrare Assad, presidente della Siria, come parte di un nuovo processo di pace, ma il suo collega siriano, il leader siriano Bashar Assad, ha annunciato a marzo che non ha senso un incontro o incontrare Erdogan, fino a quando, proprio, le truppe turche stanno appunto occupando il territorio siriano. Il ministro degli esteri di Damasco afferma che il presidente Assad incontrerà il suo omologo turco Erdogan solo quando la Turchia sarà pronta a ritirare completamente le sue forze militari dal nord della Siria. La Turchia ha interrotto le sue relazioni con la Siria nel marzo 2012, un anno dopo che il paese, la Siria, si è trovato nella morsa di violenze mortali condotte dai militanti sostenuti dall'estero. Ora, dopo oltre un decennio, i due paesi confinanti stanno compiendo passi verso la riconciliazione. Nel frattempo, la Turchia ha dispiegato forze in Siria nell'ottobre 2019 in violazione dell'integrità territoriale del paese arabo. I militanti sostenuti da Ankara sono stati dispiegati appunto nel nord-est della Siria dopo che le forze militari turche hanno lanciato un'invasione a lungo minacciata nel tentativo dichiarato di allontanare i militanti delle unità di protezione del popolo curdo nella zona di confine. Damasco afferma che i ministri della difesa e i capi militari dell'intelligence della Russia, della Siria, della Turchia e della Repubblica Islamica dell'Iran hanno discusso del ritiro delle truppe turche dal paese arabo, cioè la Siria. Ankara vede il gruppo turco sostenuto dagli Stati Uniti come un'organizzazione, un gruppo terroristico legato al Partito dei Lavoratori del Kurdistan, PKK, che ha cercato proprio una regione autonoma curda, creato appunto in Turchia nel 1984. L'amministrazione a guida curda nel nord-est della Siria dice che l'offensiva turca ha provocato l'uccisione di centinaia di civili curdi, tra cui molti sono bambini. La Turchia ha svolto un ruolo importante nel sostenere terroristi in Siria sin da quando una grande insurrezione sostenuta dall'estero ha conquistato il paese Siria da più di 10 anni. La Corte Penale Internazionale sta per presentare una piattaforma elettronica online per consentire ai palestinesi di citare in giudizio gli israeliani che commettono crimini di guerra. Un alto funzionario del Ministero degli Esteri palestinese ha detto che la piattaforma consentirà ai palestinesi di presentare denunce, proprio multimediali presso la Corte Penale Internazionale con sede all'AIEA. Omar Awad Allah, assistente ministro degli esteri per le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, ha detto che Israele ha continuato le sue politiche razziste, ignorando tutte le normative internazionali che richiedono di fornire protezione urgente ai palestinesi. Ha detto alla Radio Voice of Palestine che questa piattaforma consentirà alle persone di presentare denunce online presso la Corte Penale Internazionale, supportate da impegni e video che mostrano crimini degli occupanti israeliani contro palestinesi, affinché la Corte li esamini, ha riferito ancora l'agenzia stampa WAFA, sottolineando proprio però che ci dovrebbe essere una continua interazione con la comunità internazionale per proseguire e costringere Israele a fermare i suoi crimini quotidiani. Le forze israeliane lanciano raid, aggressioni in varie città della Cisgiordania occupata quasi quotidianamente, con il pretesto di detenere quelli che hanno che chiamano palestinesi ricercati. Le aggressioni di solito portano a scontri violenti con i residenti palestinesi in Cisgiordania. Negli ultimi mesi il regime sionista ha intensificato le sue repressioni contro palestinesi in territori occupati. Importanti gruppi per diritti umani chiedono a Israele: sono fermi nella convinzione che il nemico, Israele, sia coinvolto nell'apartheid contro palestinesi. Martedì scorso il movimento di resistenza palestinese Hamas ha chiesto alla Corte Penale Internazionale di accelerare le indagini sui crimini e le violazioni del regime di Tel Aviv, consegnare i colpevoli alla giustizia. L'ufficio legale di Hamas ha sottolineato l'urgente necessaria. Ha sottolineato l'urgente necessità di un'azione immediata per fermare le violazioni israeliane contro civili palestinesi. Il movimento di Hamas ha chiesto un intervento giudiziario internazionale per fermare i crimini israeliani. Hamas ha sottolineato che sono passati 9 anni dall'adesione della Palestina allo Statuto di Roma e alla dichiarazione della Corte Penale Internazionale di estendere la giurisdizione sui territori palestinesi occupati. In un altro punto della dichiarazione, Hamas ha esortato il procuratore della Corte Penale Internazionale a continuare l'azione penale e legale, la responsabilità giudiziaria, identificando gli autori, i complici dei crimini contro il popolo palestinese. Siria, 2 soldati feriti in una nuova aggressione aerea israeliana. Il regime sionista ha preso di mira le vicinanze della capitale siriana Damasco in una nuova ondata di aggressioni aeree contro il paese arabo, causando il ferimento di almeno 2 soldati siriani, provocando alcuni danni materiali. Proprio stamane, come hanno riferito fonti siriane, il nemico israeliano ha effettuato un attacco aereo con raffiche di missili dal nord del Golan, alture occupate del Golan, prendendo di mira postazioni nelle vicinanze di Damasco, lo riferisce l'agenzia Sanaa. L'aggressione ha provocato il ferimento di 2 soldati, causato danni materiali, ha detto ancora l'agenzia, aggiungendo che la maggior parte dei missili è stata intercettata dal sistema di difesa aerea della Siria. Il cosiddetto Osservatorio Siriano per Diritti Umani, un cosiddetto una ONG con sede a Londra, ha affermato che gli attacchi hanno preso di mira postazioni militari nei pressi dell'aeroporto della città di Dimas, all'autostrada Beirut-Damasco ad ovest della capitale siriana, Damasco, dove membri di elite dell'esercito siriano, l'esercito è di stanza, ha aggiunto che gli attacchi ha preso di mira magazzini appartenenti al movimento di resistenza libanese Hezbollah, che ha aiutato Damasco a combattere Daesh e altri gruppi terroristici sostenuti dagli Stati Uniti, loro alleati nella regione. L'incidente è stato il 20° raid, attacco aereo israeliano, in quest'anno, dall'inizio del 2023 fino a questo momento. Aggiunto alla fonte, Israele ha attaccato le postazioni dell'esercito siriano in innumerevoli occasioni dal 2011, quando la Siria si è proprio trovata nella morsa di una violenza dilagante appoggiata dall'estero. Bombe a grappolo dagli Stati Uniti continuano a mietere vittime in Afghanistan. Le bombe a grappolo distruttive vietate a livello globale sganciate dalle forze militari statunitensi in Afghanistan continuano a causare vittime con gli ordigni inesplosi che rappresentano, dopo anni di invasione e occupazione, un grave pericolo per la vita dei civili afghani. Ci sono attualmente 195.000 persone mutilate registrate in Afghanistan, la maggior parte delle quali sono vittime di bombe a grappolo e attacchi di droni in tutto il paese durante l'occupazione militare guidata dagli Stati Uniti, ha dichiarato il Ministero afghano per i martiri e per gli affari dei disabili. Si stima che durante i primi 3 anni della distruttiva invasione americana le truppe di Washington abbiano sganciato più di 1.500 bombe a grappolo. Stiamo parlando ancora dell'Afghanistan, paese martoriato, lacerato dal terrore e dall'occupazione militare straniera. Gli ordigni inesplosi delle bombe a grappolo sganciate dalle forze armate statunitensi continuano a causare vittime, morti e feriti anni e persino decenni dopo il loro lancio di munizioni, ha sottolineato ancora un alto funzionario del ministero. Gli Stati Uniti, nonostante la loro presunta, proprio il loro falso pretesto di essere i paladini dei diritti umani, rimangono tra paesi al mondo che si sono rifiutati di firmare la convenzione che vieta l'uso di munizioni a grappolo a causa del rischio a lungo termine che rappresentano questi ordigni per la vita dei civili anche dopo la conclusione di un conflitto.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi, ma veniamo ora ad analizzare le singole parole incluse nella Bismillah. Innanzitutto, essa inizia mediante l'espressione con il nome «il nome». Come ogni nome che si rispetti indica la realtà che da esso viene indicata, «musamma». Nella lingua araba il termine ism, nome, può essere un derivato di «sima», che significa «segno», oppure Samu, che significa altura. In entrambi i casi si tratta di un'etimologia indicante un fenomeno di rilievo, quindi atto a farsi riconoscere. Secondo i linguisti, il nome e ciò che viene da esso indicato non sono la stessa cosa, in quanto il primo è una forma di indicazione convenzionale del secondo. Secondo gli gnostici, comunque, il nome non è un fenomeno meramente astratto e convenzionale, bensì avente una realtà vera e propria presente nel mondo attuale, un vero e proprio attributo di ciò che indica, poiché ne è una manifestazione dell'essenza. Per esempio, il termine sapiente indica colui che possiede la qualità della sapienza. Secondo i linguisti, sapiente è un termine convenzionale attraverso il quale si è capaci di comprendere il significato in esso racchiuso, ma per gli gnostici si tratta dell'attributo stesso del sapiente e non di un segno che lo indica. Da quanto detto risulta evidente che abbiamo distinto i nomi in due categorie, i nomi convenzionali al-asma al-lafziya e i nomi effettuali al-asma al-ainiya. Il nome inteso dai linguisti è un segno convenzionale che ci porta a far intendere il nome così come viene percepito dagli gnostici. In altre parole, il nome dei linguisti è il nome degli gnostici. Questo induce i due gruppi a differire anche nell'interpretazione di alcune tradizioni, come quelle in cui i membri dell'Ahlul Bayt vengono definiti nomi di Allah. Per esempio, nel Kitab al-Kafi di Shaykh Kulaini si narra che l'imam Sadiq, su di lui la pace, nel commentare il versetto coranico che afferma ad Allah appartengono i nomi più belli, invocatelo con quelli, abbia detto: per Allah noi siamo i nomi più belli, ed Allah non accetta le azioni dei servi che non li conoscono. Secondo i linguisti, l'espressione "noi siamo i nomi più belli" sarebbe un'indicazione del fatto che i membri dell'Ahlul Bayt siano la porta, ossia il mezzo di intermediazione attraverso la quale si accede al regno di Allah. Per lo gnostico, invece, il nome è l'attributo stesso, e dunque la tradizione menzionata vorrebbe dire che i membri della Ahlul Bayt sono di fatto la manifestazione del regno di Allah. Dopodiché nella Bismillah vengono menzionati tre nomi divini: Allah il Misericordioso. Per quanto concerne il nome di Allah, esso indica colui che è degno di essere adorato, nonché la meta e il fine dei devoti. È dunque assai difficile trovare un termine adatto che renda giustizia al suo significato. Quando una persona adora Allah, si sta avvicinando alla sua meta, che è Allah. La radice morfologica di Allah può risalire sia al verbo alia, adorare, che a valaha, confondere. Nel primo caso, la parola Allah sarebbe un sostantivo attivo con il significato di sostantivo passivo, come nel caso del termine kitab, che letteralmente significa colui che scrive, ma il cui utilizzo indica il maktub, ossia laddove è scritto. In tal caso Allah vorrebbe dire colui che viene adorato. Nel secondo senso, invece, il significato del termine Allah avrebbe a che fare con uno stato di confusione straordinario, ed infatti l'intelletto umano, limitato com'è, viene ammaliato ed entasiato quando cerca di comprendere o relazionarsi con l'assoluto infinito, così come una goccia non può bagnare l'intero oceano. L'essere umano non può penetrare l'essenza di Allah. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.